Le 10 e 3 minuti, buongiorno e benvenuti a Mille Voci Animali, sono Lara Montagna e come ogni giovedì mattina eccoci pronti per un nuovo viaggio che faremo insieme su Rete 1. Si parte senza indugi con il primo ospite al quale do il benvenuto in studio, Antonio Ruggirello. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Come stanno le api?
Stanno bene.
Sì, stanno molto bene.
Stanno già dormendo?
No, non ancora e non vanno neanche in letargo.
Ecco qua, mettiamo subito le cose in chiaro. Tu, Antonio, ti occupi da diverso tempo, da diversi anni di apicoltura. So che anche tuo nonno si occupava di apicoltura.
Sì.
Sei un formatore certificato e hai deciso di unire la gioia dell'apicoltura al desiderio di trasmettere quello che hai imparato nel corso degli anni. E da qui arriviamo subito a quelli che sono dei corsi che io trovo veramente interessanti, perché sono non soltanto corsi lunghi, quindi per diventare apicoltori, ma sono anche dei corsi più brevi per permettere a tutti noi di approcciarci alle api domestiche.
Al mondo delle api, sì. L'idea nasce dal fatto che molti hanno paura delle api, soprattutto tra luglio e agosto, dove non c'è molto cibo per le api, né polline né nettare, e quindi vengono a prendere quello che trovano vicino dove stiamo mangiando. Le proteine che sono il polline lo possono recuperare dal nostro prosciutto, visto che non c'è polline in giro, e il fatto che poi noi le scacciamo, loro si sentono aggredite e ci pungono.
Che poi dopo loro muoiono.
Esattamente, sì.
Quindi è vero, in molti temiamo le api per queste punture, soprattutto chi è allergico immagino abbia il terrore delle api, e quindi ti chiedo subito, ma ai tuoi corsi qualche persona coraggiosa allergica è mai stata a fare il corso da te?
No, allergici non ne ho avuti. Intolleranti ad altre cose, a polline o allergici al polline sì, ma le punture di api no, non ho ancora.
Insomma, potrebbe essere pericoloso.
Potrebbe essere pericoloso, sì. Io con me comunque ho del antistaminico e del cortisone, quindi diciamo che possiamo tamponare. Ecco.
Non vorrei chiedertelo, ma te lo chiedo comunque. Quante volte sei stato punto tu nella tua vita da apicoltore?
Una volta ogni 2 giorni.
Ah, vabbè, cambiamo subito argomento. No, è vero, Antonio, cambiamo argomento perché non vogliamo entrare così a gamba tesa su quello che è l'aspetto più negativo magari del vostro mondo, un aspetto che comunque è chiaro, va preso in considerazione. Magari uno non diventa apicoltore se è allergico alla puntura delle api, ecco.
Conosco apicoltori allergici, divenuti allergici nel tempo, sì.
La passione è forte ed è anche vero che dopo un tot di punture si alza il livello, insomma.
Sì, sì. Se la prima volta ti fa male 24 ore, dopo qualche puntura, diciamo che dopo una stagione comunque 2 ore non senti più niente.
Siete abituati?
Sì.
Però ecco, davvero, cerchiamo di andare a comprendere questi corsi, perché il prossimo ho letto sul tuo sito, tra l'altro si chiama ilmiele.ch,
sì,
il tuo sito, che sarà il 3 ottobre.
Il 3 e il 4 ottobre, ho dovuto prendere la giornata della domenica, perché appunto il pomeriggio di sabato è già quasi pieno, e l'ho intitolato In apiario con me.
Le persone possono proprio venire in apiario?
Sì, le vestirò.
Tutte vestite di tutto punto.
Di tutto punto.
Ma quindi quando sei vestito da apicoltore non possono pungerti?
Esatto, ma io non uso i guanti.
Tu?
Io non uso i guanti.
Ma gli altri?
Li useranno.
Ah, ok. Avevo una mezza idea di iscrivermi a te, se mi dici che ci sono i guanti.
Ci sono i guanti, senza problemi. Sì.
Dura 3 ore. 3 ore in apiario con te.
Esatto. Facciamo un po' di teoria. Lascio aperte tutte le domande, si può interrompere in qualunque momento. A un certo punto apriremo un'arnia o due e guarderemo se troviamo la regina, e ve la presento.
Sarà... Non è detto che sia in apiario, magari è uscita a fare la spesa.
Assolutamente no. La regina, una volta che si è fatta fecondare, resta all'interno dell'arnia, diciamo tutta la vita, a meno che non decida di sciamare nel periodo tra maggio e giugno.
Ah, e quindi devi aprire quello giusto?
No.
Come fai a dire che magari non c'è la regina?
Se la cassa è sciamata non c'è, però adesso in ottobre sicuro che la regina c'è. È dentro, certo, certo. Sì, sì.
Ma la regina si capisce, si riconosce a occhio nudo?
Sì, anche se non è marcata. Noi apicoltori le marchiamo, non tutti lo fanno, le marchiamo dell'anno di nascita. Per ogni anno c'è un colore.
Ma come fai a marchiarla?
C'è un apparecchietto apposta che lo metti sopra la regina e poi con un colore specifico per le api che non fa danno.
Ma vuol dire che la devi prendere in mano?
La devi prendere anche in mano, sì, volendo sì, si può prendere anche in mano, facendo attenzione non per l'addome ma per il torace.
Antonio, io credo tu abbia capito che non ho mai fatto un corso di apicoltura.
È ora che cominci.
Lo so. È ora che cominci anch'io, è ora anche di ascoltare una canzone. Benvenuto Antonio in diretta su Rete 1, ancora api, ma poi oggi sarà una giornata intensa, tanti ospiti, tante tematiche. Andiamo con la musica. Buongiorno, sono stata punta da un'ape 2 settimane fa, sono leggermente allergica, mi ha fatto reazione per 5-6 giorni, ancora oggi mi prude, spurga un po'. Ecco, una nostra ascoltatrice o un nostro ascoltatore manda questo messaggio. È chiaro, Antonio, che se partiamo con le punture non ci salviamo più, eh?
Esattamente.
Perché è uno degli aspetti che concernono naturalmente il mondo delle api, tra l'altro api domestiche che si comportano in maniera differente rispetto alle api selvatiche. Possiamo dire grossolanamente che sono due mondi diversi?
Totalmente diversi, sì.
Quindi l'ape domestica dalla quale noi riusciamo a produrre poi il miele, no? Che il miele tanto amato, apprezzato, arriva proprio dal loro lavoro.
Esattamente. Dall'ape mellifera.
Come diavolo hai fatto a entrare così prepotentemente in questo mondo, tu che lavori in posta?
Allora, sono uno che si annoia.
Okay.
E non mi piace annoiarmi. Io, lavorando a turni, ho diverso tempo libero, un po' la mattina, un po' il pomeriggio, se lavoro di notte, quindi ho dovuto trovare qualcosa da fare. E
le api erano un bel qualcosa da fare.
Esattamente, sì, sì, sì.
A tal punto che adesso tieni questi corsi, sei formatore certificato, quindi corsi per adulti, ma attenzione, ci sono anche i corsi per i bambini.
Esatto.
È meglio crescerli subito con le giuste informazioni.
Esattamente, sì. Sul mio sito c'è appunto un'offerta per fare dei corsi in prima e seconda elementare, per chi fosse interessato. E facciamo, allora vengo io a scuola oppure no, non oppure, e poi dopo vengono loro due volte, una volta faccio vedere le api, quindi apriamo anche lì una cassa e guardiamo le api a turno, e una volta vengono e facciamo la smielatura insieme, poi si fa merenda o colazione in dipendenza dell'orario.
Quindi devono essere i docenti a contattarti, i docenti interessati all'ascolto,
sì.
Possono contattarti e vedere se è fattibile.
Sì.
Ma dimmi.
Chiaro che non posso fare tutte le scuole. Delle...
No.
Una, due all'anno.
Ah, una, due all'anno, quindi i più fortunati.
Sì, perché comunque va da gennaio a maggio, quindi il periodo è quello lì.
Certo. Senti, leggevo sempre sul tuo sito ilmiele.ch che si può anche adottare un alveare. Questa mi manca.
Sì, diciamo che l'idea mi è venuta tempo fa, giusto proprio per avvicinare le persone, tenendole lontane da un alveare. Il fatto di adottare un alveare mi dà la possibilità di prendermi cura di qualche alveare in più. Infatti adesso ne ho, diciamo, una decina in più rispetto a quando ho cominciato, e l'apicoltore tra virgolette urbano non viene in apiario, penso tutto io, e poi viene invitato alla giornata che ho fatto in questo caso del 3 ottobre, quindi
riesce in quel momento a
venire,
entrare nel mondo delle api e quindi del suo contributo. Ma quindi anch'io potrei adottare un alveare?
Volendo, sì.
E ma come faccio a sapere dove, quale alveare?
È tutto sul sito.
È quindi potrei adottare un alveare che sta vicino a casa mia e poi te ne occupi tu?
Allora, adotti un alveare del mio
del
apiario.
Tuo.
Sì, sì.
Che spaziano tra Biasca,
Gorduno
e anche Mendrisiotto?
Qualcosina, ma l'anno prossimo.
Ma è vero che la caccia c'è soltanto nel Mendrisiotto? Cioè tu a Biasca miele di acacia zero?
praticamente nullo. Negli anni sono riuscito a farne una volta.
Solo una volta?
Solo una volta.
E il miele che si fa a Biasca, allora, o a Gorduno, che miele è?
Prevalentemente tiglio e castagno. Se la stagione permette, riesco a separare il tiglio dal castagno. Quest'anno è stato impossibile, quindi il miele è di Castiglio.
Castiglio, sembra un castigo.
No, è miele di castagno e di tiglio.
Ma tu le porti mai in altura? Perché so di apicoltori che prendono, caricano proprio, cioè, tipo, ti faccio un esempio. Hai presente il van che si attacca all'auto, quindi il rimorchio per cavalli?
Sì.
Ecco, ho visto apicoltori, tanti, caricare le casse e portare in montagna le proprie api. Anche tu lo fai?
No. No, perché non ho un posto dove portarle e dovrei cominciare a caricarle alle 3 di notte per fare questo lavoro.
Perché tu quante ne hai?
Io ne ho una quarantina di casse più o meno, sì.
Quindi già tutte, non so se ci stanno.
No, nel mio rimorchio no. Non è una cosa che... Ho già tante cose da fare, non
evitiamo.
E per il momento.
Però il miele di montagna è così buono.
Il miele di montagna è buonissimo, è un millefiori, quindi ogni anno è differente, perché vuoi che una volta ci sono dei fiori, una volta ce ne sono degli altri, il momento di fioritura è differente, e quindi la peculiarità del miele di montagna è che non è mai lo stesso.
E le api che vivono il periodo estivo in montagna sono api che possono, secondo te, vivere meglio? Cioè, sono api che hanno una vita migliore rispetto a quelle più urbane?
Non saprei. Sicuramente sono meno soggette all'inquinamento e ai trattamenti che si fanno in agricoltura, ecco.
Quindi magari un po' più... meno inquinate.
Sono più salubri.
Sì, sono più in salute.
In
loro,
salute, sì.
E quindi anche il miele che ne deriva potrebbe essere...
Sì, decisamente.
Migliore.
Sì.
Beh, di sicuro è una bella cosa pensare di andare ad assaggiarli tutti e provarli tutti, i vari mieli che abbiamo nella Svizzera italiana. La domanda che va da sé in questo momento, diciamo, della stagione, siamo in settembre, siamo... per quanto concerne il fare il miele, finito.
Chiuso, finito, sì.
Quanto ne hai fatto?
Tanto.
Tanto?
Quest'anno tanto, perché la stagione ha dato tantissimo, sì. È stato bello, e ha fatto caldo, ha piovuto nei momenti giusti, quindi...
Ma cosa vuol dire tanto per te?
Allora, calcola, ve lo dico dopo, facciamo un indovinello. Quanto produce di miele una cassa di api da gennaio a dicembre?
Va bene, questo è il sondaggio. Vediamo,
e poi vi do la risposta dopo.
Perfetto. Nel frattempo, guarda, c'è una canzone che secondo me calza a pennello, perché per ottenere il miele di sicuro le api lavorano, ma anche gli apicoltori.
È abbastanza.
E quindi, insomma, Biagio Antonacci con Lavorerò. Leggo un messaggio che è arrivato al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Buongiorno, le api, tutto un mondo affascinante, ma temute da molte persone. Dove sono io in montagna, scrive la nostra ascoltatrice, abbiamo diverse arnie per i miei vicini di casa e sono troppe e vorrebbero farle spostare perché sporcano e disturbano. Vado dal nostro ospite di oggi, Antonio Ruggirello, apicoltore, non solo nella vita ma per passione è apicoltore. Antonio, ma le api sporcano? Tu trovi che siano...
Se sono in un prato non sporcano, se hai una macchina posteggiata vicino potrebbero sporcare. Sì.
Beh, d'altronde sono animali molto puliti.
Sono animali molto puliti, infatti la cacca dentro non la fanno.
Non la fanno.
La fanno sulla macchina, se c'è.
Allora immagino che sia questo lo sporco del quale ci parlano. Avevi lanciato un piccolo sondaggio.
Sì.
Quiz. Era la domanda ai nostri ascoltatori, era quanto miele si riesce a produrre da un...
No. La domanda era quanto miele produce un alveare durante una stagione.
Ah, durante una stagione. Scusami, mi sono persa. Anche perché
che è differente,
io, Anche perché io non saprei rispondere. Allora, ti leggo qualche risposta. Qualcuno dice 20 kg per arnia, altri 10 kg per arnia. Come facciamo a capire?
Questo è quello che può portare a casa l'apicoltore, quindi tra i 10 e i 20 kg per arnia.
Certo che un apicoltore coscienzioso non va a togliere tutto. Sono entrata in un tema difficile.
No. Allora, io tolgo i melari prima che finisce la fioritura, per motivi miei, ma comunque lo tolgo prima e lascio del miele a loro. Allora, il discorso che facevo prima è che un alveare durante la stagione di fioritura produce 250 kg di miele.
250 kg?
220 kg sono per le api.
Ah, quindi tantissimo, una percentuale enorme rimane a loro.
Deve rimanere a loro, se no non possono proliferare. In tarda primavera, maggio, diciamo maggio-giugno, ci sono dalle 60 alle 80.000 api all'interno di una famiglia sola.
Pazzesco. E tu ti devi occupare di tutte loro?
Allora, diciamo che loro si arrangiano benissimo anche senza l'apicoltore. L'apicoltore diventa fondamentale dopo la stagione produttiva, adesso sì, per via delle malattie che ci sono, della varroa.
Sì.
Che bisogna
intervenire. Il calabrone non l'avete visto?
Per il momento il calabrone asiatico non l'abbiamo visto, in Ticino ancora non si è fatto vedere.
Tocchiamo ferro.
Arriverà e quando arriverà
sarete pronti, perché io so che c'è bella task force.
Sì,
diciamo.
Siamo già pronti. Sì.
Allora Antonio, io vorrei ancora dare il tuo sito, ilmiele.ch. Su questo sito si entra davvero nel mondo delle tue api. In apiario con me qualche ora fra le api, il prossimo appuntamento sabato 3 ottobre, ma poi hai anche allungato a domenica.
Sì.
Primo turno, secondo turno, ci sono tutte le specifiche, c'è anche scritto come adottare un alveare e ci sono tutti i corsi per diventare apicoltore. Quindi io ti chiedo una cosa, ti sei trovato bene oggi?
Mi sono trovato bene, sì.
Vuoi tornare a trovarci?
Ma volentieri.
Così continueremo finalmente a parlare di api. È sempre stato un mio sogno quello di dare continuità e non parlare soltanto una volta ogni tot di api, ma dare continuità e cercare di creare dei nuovi appassionati di questo mondo. Ti prometto che farò il corso se mi bardi bene.
Sì, mi bardi bene. Non c'è problema.
Allora, tu hai già capito perché ho detto mi bardi bene. Hai già capito il prossimo tema quale sarà? No.
No,
bardatura
cavalli.
Grande. Grazie Antonio Ruggirello. Noi ci ascoltiamo una canzone, i Pinguini Tattici Nucleari, e poi torniamo con nuovi ospiti in questa Mille Voci dedicata agli animali. Fondatore di The Fool on the Hill, lo sciocco sulla collina, ma Giovanni Alberini, pensavo fosse un brano dei Beatles, invece scopro che è il nome del tuo, possiamo dire, grande progetto. Buongiorno.
Buongiorno Lara, piacere rivederti.
Piacere mio, sono stata da te, diciamo che è veramente una bella collina, diciamo così. I pazzi non li ho trovati però, i folli.
No, ce n'è uno solo.
Solo tu,
esatto.
Perché gli altri sono tutti cavalli.
Tutti gli altri sono molto saggi.
Senti Giovanni, hai una storia interessantissima tu, perché possiamo cercare di riassumerla oggi. Hai lavorato per 25 anni in grandi multinazionali, hai maturato esperienze in vari settori, in vari paesi del mondo, e poi a un certo punto arrivano loro.
Sì, è un momento un po' particolare della mia vita. Per sbaglio, diciamo, ho trasferito dalla città sul lago di Garda, sono arrivati loro. E appena conosciuti, c'era in casa un libro, si chiama L'uomo che ascoltava i cavalli, scritto dall'addestratore Monty Roberts, eccetera, eccetera. È curioso, sono andato in America, sono stato là 4 anni avanti e indietro per imparare i suoi metodi, poi ho elaborato le mie cose e da lì i cavalli, basta.
Solo cavalli?
Sono la famiglia.
Ascolta Giovanni, quindi tu hai avuto questa fortuna o comunque la volontà di conoscere Monty Roberts che è da poco scomparso, ma che ha dato un importante contributo a livello proprio mondiale per quanto concerne la conoscenza di questi animali.
Sì, guarda, io devo dire che l'esperienza alla farm di Monty è stata importantissima. Per le persone che ho conosciuto, lui si vedeva poco e devo dire lui era molto business oriented e marketing oriented.
Quindi vi capivate comunque?
Sotto certi punti di vista sì, a volte andavamo in competizione magari. Però ecco, le persone che ho conosciuto lì, la direttrice qua al Simpson eccetera, che siamo ancora in rapporti con il coaching, sono stati veramente molto importanti. E poi soprattutto i cavalli che ho conosciuto lì. Due sono venuti poi in Italia con me, e quindi sì.
Cioè, due tu li hai portati a casa tua?
Un Mustang e un, si chiamano PMU, sono questi cavalli che vengono utilizzati, meglio, nascono perché per produrre un estrogeno ingravidano queste cavalle e poi non sanno cosa fare, dei puledri. E c'erano delle associazioni in America che li recuperavano e noi li usavamo, non mi piace il termine, per così addestrare anche gli allievi e così via. Intanto addestravamo il cavallo che poteva poi essere adottato. Uno di questi è rimasto nel mio cuore e è ancora a casa mia adesso.
E quindi i cavalli che entrano nella tua vita e la tua vita che cambia. Cambia perché io devo dire la verità, Giovanni, ho letto sul tuo sito internet, cioè andando su The Fool on the Hill si trova tutto, sono rimasta impressionata perché non so che cosa tu non abbia fatto e non so quale formazione tu non abbia per le mani. Hai un curriculum che fa impressione, ma a un certo punto davvero cambi orientamento, vai proprio su quello che è un incrociare le tue varie conoscenze, i settori di competenza per dare qualcosa agli esseri umani, non soltanto ai cavalli, perché è vero, sono arrivati con te i cavalli, li hai portati a casa, hai creato questo paradiso per loro, dove loro possono vivere in libertà, con questi spazi grandi, seguendo, rispettando le regole dell'etologia, insomma, per tenerli al meglio. Però poi...
Sai, allora, io ho passato varie fasi anche in questa cosa. Diciamo che all'inizio mi accorgo, perché è stato un grandissimo lavoro su me stesso, che loro mi hanno un po' obbligato a fare. All'inizio credo che avessi bisogno di essere riconosciuto come quello bravo, quello buono, che salvava i cavalli dal macello, eccetera, eccetera. Era un mio bisogno in quel momento di essere riconosciuto. Poi da loro ho imparato a prendermi la responsabilità. E quindi ad ammettere che era per quello, non è che fossi tanto bravo e buono. E da lì ho cominciato a imparare tantissime cose. Ho fatto vari corsi, sono diventato coach, ho studiato per anni la comunicazione non violenta di Rosenberg, eccetera, eccetera. E tutte le volte che faccio un corso di comunicazione non violenta inizio dicendo che ho imparato la CNV dai cavalli e poi mi sono accorto, inizialmente con un po' di disappunto, che funzionava anche con gli umani.
CNV.
Comunicazione non violenta, sì. E quindi ecco, sì, da loro ho imparato che si poteva vedere la vita in maniera diversa, stare con degli esseri viventi in maniera diversa, entrando in sintonia e in armonia con esseri completamente diversi, anche dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista dei bisogni, che poi alla fine sono uguali, in modo armonico, chiamiamolo così.
Quindi Giovanni, per essere molto chiari e semplici nel nostro discorso, tu non sali a cavallo, tu non monti a cavallo.
Io ho montato per tempo il mio cavallone con cui andavamo a fare passeggiate, non mi è mai piaciuto il concorso, anche perché ho cominciato molto tardi, quindi avevo già quasi 40 anni, era assurdo che mi mettessi a fare lo sportivo, però le mie passeggiate le ho fatte, direi che adesso non ne sento proprio più il bisogno, ma da anni mi diverto a stare in mezzo a loro. Mi hanno accolto come uno di loro, che qualche volta è anche un po' un problema perché non si rendono conto della differenza di stazza, però sì, mi piace far parte del branco, imparare su di me guardando le loro reazioni, quello che loro mi restituiscono, quindi imparo cosa faccio e come lo faccio, e questo per me è importante, insomma, capire qual è l'energia giusta da utilizzare. Sto venendo da dover fare delle iniezioni alla mia capo branco e ci sono tante cose che sto imparando, non posso assolutamente separarla dal suo branco, lei non vuole assolutamente farmi del male, ma ha altro da fare. Però ecco, riuscire a spiegarle che ho questa necessità, che è una necessità tutta mia, che lei stia bene. E insomma, sono tutte cose che si imparano quotidianamente.
Ma quello che tu hai imparato da loro, dal branco, dal loro comportamento, riesci in qualche modo attraverso i corsi a dare queste informazioni anche al pubblico che viene a trovarti? Quindi a chi si iscrive a questi corsi, riesci a far sì che siano i cavalli a fare da specchio alle persone che arrivano da te? Da voi?
Sì, assolutamente. Diciamo che allora, ovviamente la predisposizione personale ha una parte molto importante. Quando faccio corsi con manager d'azienda che vengono da me per la leadership piuttosto che la comunicazione, cambia, la cosa cambia, perché toccano con mano cosa significhi il loro modo di fare. Quindi la stessa persona, nello stesso momento, nelle stesse situazioni, con lo stesso cavallo, agendo in un certo modo ottiene una risposta, agendo in un altro modo ne ottiene un'altra. Quindi il cambio di modalità si vede immediatamente, e ho avuto persone che a distanza di anni mi hanno scritto, mi hanno comunicato che si erano trovate di fronte a una problematica sul lavoro o nella vita, gli è venuto in mente cos'era successo col cavallo e hanno risolto.
Giovanni, tra poco ci racconti cosa vuol dire essere un manager che arriva da una grande azienda, uno di quelli in giacca e cravatta, e che arriva da te e viene messo in un tondino a lavorare con un cavallo, a lavorare su se stesso, perché deve essere qualcosa da vedere di incredibile, da vivere non ne parliamo. E quindi tra poco, dopo la prossima canzone, cerchiamo di entrare nel tuo mondo, nel mondo di Giovanni Alberini. Il nostro ospite Giovanni Alberini ci sta raccontando un po' della sua vita, partendo da quello che è essere un manager d'azienda di multinazionali a diventare, non so, potrei dire l'uomo che, non vorrei copiare il titolo di un film o di un libro, insomma non vorrei neanche dire qualcosa di sbagliato, l'uomo che
bisbiglia.
Non sussurra, ma bisbiglia, no, i cavalli.
Userei quello che diceva Monti, che ascolta, cerco di ascoltarli, cerco di entrare in empatia con loro.
E entrare in empatia con loro, riuscire a comprenderli, riuscire a leggere i loro comportamenti, capire che sono diversi da noi, che hanno una loro comunicazione. Però ti chiedo questo, Giovanni, tu parlavi di comunicazione non violenta prima, ma i cavalli tra di loro hanno una comunicazione non violenta?
Sì, assolutamente. Nei termini di Marshall Rosenberg, sì, assolutamente.
Non prima violenta, che succeda qualcosa, cioè gli avvertimenti sono tanti.
Sì, però attenzione, ecco, per non violento, anche Marshall non gli piaceva questa definizione, non si intende gentile, non è tutto rose e fiori. Non violento significa entrare in contatto con il come sto e quali sono i bisogni che io sto soddisfacendo o meno in questo momento, e entrare in empatia con l'altra persona, essere che ho davanti, e sentire che abbiamo gli stessi identici bisogni. Il conflitto nasce nel momento in cui noi andiamo a cercare le strategie per soddisfare questo bisogno, e quelle sono N.000. Per cui, per esempio, io che non mangio carne, non mangio cadaveri, se ho fame, il bisogno mio e di un'altra persona che ha fame è corrisposto. L'altra persona si mangerebbe un hamburger, una bistecca, io invece la soddisferei con qualcos'altro. Finché rimaniamo a livello del bisogno, quindi abbiamo tutti e due fame, rimaniamo d'accordo. Nel momento in cui andiamo a vedere la strategia, possiamo entrare in conflitto, nel momento in cui io non accetto la bistecca e nel momento in cui l'altra persona non accetta il mio modo di mangiare. Questo vale anche per i cavalli. Ecco, gli animali hanno questo modo naturale di dialogare, di pensare, per cui continuano a chiedersi come sto, quali bisogni sto soddisfacendo o non soddisfacendo, e agiscono per soddisfarli. Noi non siamo in grado di fare questo, la nostra mente ci frena, per cui quando io già mi chiedo come sto, sono già in ritardo dandomi la risposta. I nostri bisogni cambiano ogni 20 secondi, questo a livello scientifico, e quindi è difficile per noi entrare in contatto con quelli che sono i nostri bisogni e darci autoempatia. e darla poi a qualcun altro è ancora più difficile. Quando ci si lascia andare con i cavalli si sente qualcosa di molto particolare, perché l'empatia diventa profonda, i loro messaggi sono chiarissimi, non c'è bisogno che abbassino le orecchie, tutte queste cavolate o meno, si capisce immediatamente quando un cavallo è stufo, il consenso è finito, me l'hai dato fino a 5 minuti, poi è finito, adesso cambiamo. Ecco, quindi sì, loro sono un trattato di comunicazione non violenta, intesa come Marshall Rosenberg, vivente, e lo tocchi proprio con mano.
E probabilmente loro ti mettono anche di fronte a quelle che sono le tue non capacità, soprattutto all'inizio.
Assolutamente, no, sempre. Sempre. Anche dopo 20 anni che vivo con loro, ogni 5 minuti il Mustang che ha vissuto con me, io lo chiamavo il professore, perché lo potevo addestrare quanto volevo, però se avevo bisogno di guardargli un piede, io dovevo fare tutta la procedura di nuovo, e lui mi guardava, quindi tu ti ricordi che io sono un Mustang, io so cos'è la libertà. E queste cose ti insegnano tanto, perché insomma riconoscere la libertà di qualcun altro non è così semplice, accettarla soprattutto.
Anche perché noi siamo abituati a arrivare da un cavallo, prenderlo, fargli fare quello che vogliamo noi.
Ecco, esatto, perché non prendere una bicicletta o un motorino a quel punto? Perché se voglio interagire con un essere vivente, mi piace quello che c'è dentro. Se basta mettere un litro di benzina e girare una manovella per andare, vado tranquillamente con un motorino. Il cavallo è un essere vivente, così come un cane, così come un altro essere umano, e quindi secondo me c'è molto di più. Buttare via tutto questo è un furto nei miei confronti, perché mi sto rubando la possibilità di crescere in maniera esponenziale.
Certo che per farlo bisogna fare un atto di umiltà.
Bisogna, è molto da sofferenza, sì, soprattutto all'inizio è duro riuscire a capire che la responsabilità è solo ed esclusivamente mia, che non posso mai dire ma la situazione era questa, ci sono stati degli altri, mi hanno... No, c'è sempre una scelta, c'è sempre la decisione da parte mia, quindi se sto male l'ho scelto io, non c'è niente e nessuno che mi possa fare del male se io non glielo permetto. Questo è stato duro, ho dovuto imparare a dire no, cosa che io non ero capace di fare, e anche questo me l'hanno insegnato molto bene i cavalli e i cani. Sai, io ho avuto la fortuna di vivere in un branco di cavalli, arrivato a 30-31 esemplari che avevo lì, e in un branco di maremmani, di cani maremmani, perché ne avevo 9 in casa, quindi un branco di predatori, un branco di prede, e da tutti e due ho imparato tantissimo, con morsi, con buchi nella pelle, con qualche osso rotto, eccetera, però ecco, non ho mai avuto l'impressione che fosse colpa loro, che fosse responsabilità loro, avevo sbagliato io, in qualche modo. E stavo imparando come evitare certi errori. Ne farò ancora chissà quanti, per fortuna così imparerò ancora. Però ecco, non ho mai avuto, così come a volte con qualche umano l'ho avuto, l'impressione che ci fosse del calcolo, della voglia di fare male. Loro mi dicevano unicamente così non funziona. E lo esprimevano a modo loro. A volte doloroso, ma era più doloroso quello che io mi dicevo davanti allo specchio.
Io ho 3 cose da dire. La prima è che a volte noi reagiamo al comportamento di un cavallo dicendo mi sta prendendo in giro. Cioè è una cosa che lo diciamo perché siamo esseri umani e quindi crediamo che loro si comportino come noi, forse partendo dal presupposto che loro non hanno il nostro tipo di comportamento, ecco che potremmo capire che i cavalli non sanno prenderci in giro.
Per soprattutto non interessa minimamente, hanno altro da fare nella loro vita che occuparsi di noi, ma sì, è una delle cose, ti manca di rispetto, ti sta prendendo in giro, eccetera eccetera, sono le classiche, perdonami il termine, cavolate che ho sentito in tutti i maneggi, e normalmente quelli avevano una frusta in mano. Sì, allora prima di tutto manca totalmente l'empatia, perché magari il cavallo unicamente che non capisce cosa tu gli stai chiedendo. Tu lo guardi e guardandolo gli stai dicendo vattene, nel frattempo vuoi che però venga da te. quanti cavalieri ho visto in sella che danno speronate.
Danno le gambe e tirano?
Bravissima, perché hanno paura del contraccolpo partendo. Cioè, è normalissimo che si vada in una maniera molto strana, il cavallo ti guarda e ti dice non capisco cosa mi stai dicendo. Se in quel momento la mia energia si alza per paura, per frustrazione, perché mi stanno guardando in tanti, a quel punto nasce un problema.
Mi stanno guardando in tanti, e allora io ti chiedo questo, visto che ti avevo chiesto qualche minuto fa di dirci cosa vuol dire essere un manager di una multinazionale, di una grande azienda, un manager importante, perché insomma è pieno il mondo di persone che devono dirigere, che quindi hanno quel ruolo in un'azienda. Quando arrivano a fare i tuoi corsi, cosa succede quando li porti a contatto con un cavallo?
Guarda, potrei raccontarti tanti aneddoti, ma forse adesso stavo pensando ti racconto il mio vissuto, perché quando io sono andato appunto in California era
successo a te?
Sì, era agosto e la mia amica mi ha fatto entrare, dovevo infilare la capezza a Geronimo, aveva scelto per me, era un Mustang appena arrivato e io avevo studiato tutto, ero bravissimo, mi veniva tutto a casa eccetera.
A casa.
E c'erano altre 10-15 persone che mi guardavano, soprattutto donne, per cui sai, il macho italico, manager della grande multinazionale, super figo, cioè che adesso ho un ego grande, ma prima non ci vedevo oltre, no? Talmente era grande. E per un'ora e mezza ho cercato di seguire questo cavallo con tutti i metodi, Monty Roberts, eccetera. Lui mi fronteggiava, gli potevo accarezzare la fronte. Però nel momento in cui facevo il passo alla mia destra per infilare la capezza, lui non faceva altro che girare la testa e obbligarmi a allargarmi. E giravamo in tondo, io e lui, e siamo stati lì. E
a devo girare, dire, girare.
La mia frustrazione era a mille, tant'è che a un certo punto ho pensato, vabbè, o chiamo la Lufthansa e prendo un volo e me ne torno a casa, oppure qui qualcosa deve cambiare. Ecco, in quel momento ho sentito proprio un crack fisico. Non ho pensato niente, ho fatto un passo col piede sinistro, Geronimo è stato fermo, gli ho infilato la capezza. E mi sono venute in mente le parole di Coel, che mentre entravo mi diceva se riuscirai a mettere la capezza a Geronimo avrai imparato molto di più sulla vita. E sul momento avevo detto, boh, questa è pazza. L'ho capito molto, ma molto chiaramente più tardi, un'ora e mezza dopo.
Quindi tu, quel momento è stato il momento che ha davvero cambiato la tua vita, ma è vero che in tanti arrivano da te con il bisogno, a volte dichiarato, a volte nascosto, non lo sanno neanche, vengono magari mandati da te e tornano a casa con una, spero in tanti, con una consapevolezza diversa di se stessi grazie agli animali, grazie ai cavalli.
Ho visto un po' di tutti i colori, gente che mi confessava prima o dopo di che terrorizzati dal cavallo grande, eccetera, eccetera. Ho avuto persone, macellai di una grande catena, che saliti sul, venuti con grande spocchia, eccetera. Hanno finito il corso, hanno finito i due giorni insieme a noi, sdraiati sulla schiena del cavallo, e mi diceva: io non posso non farlo di dargli la carne, ma tutti quelli che mi chiederanno carne di cavallo, gli consiglierò di non prenderla.
Giovanni, tra poco continuiamo a raccontare dei cavalli, lo faremo con altri due ospiti che arriveranno in studio a trovarci. Vi dico i nomi, dai, perché almeno sapete che cosa faremo nei prossimi minuti. Uno si chiama Francesco Vedani ed è in compagnia di Giulia Barberis, e loro sono Ars Equitandi. 11:04, buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta su Rete 1, buongiorno anche a Benji che è in regia e buongiorno a tutti voi, e soprattutto diamo il benvenuto ai nostri nuovi ospiti. A me viene da ridere, ma poi vi spiego dopo perché. Perché lo guardo e dico, è un miracolo, è davvero qui con noi. Buongiorno Francesco Vedani.
Buongiorno, buongiorno, sono qui con voi.
È vero, sei in carne e ossa.
Tante ossa e poca carne, come sempre, ma sono io.
Tante ossa e poca carne. Buongiorno Francesco Vedani.
Buongiorno.
E un buongiorno a Giulia Barberis.
Ciao, buongiorno.
È con noi anche Giovanni Alberini, che è rimasto con noi. Abbiamo ascoltato la sua storia, abbiamo iniziato a scoprire come Giovanni ha scoperto i cavalli e da lì si è aperta una nuova strada per lui. Andiamo da Francesco Vedani e Giulia Barberis per scoprire quando voi incontrate il primo cavallo della vostra vita? Francesco, quando?
Guarda, è un racconto bruttissimo da fare.
No, è brutto?
Bruttissimo, sì. Nel senso che mio nonno faceva il macellaio di cavalli.
Ah.
E quindi i primi... veramente, non lo sa neanche. Purtroppo sì. E quindi io, inconsapevole, però lui non me l'ha mai detto.
Perché
io l'ho
adesso
scoperto,
voi non mangiate più carne di cavallo?
Io non mangio più carne in generale da 20 e passani. E però mio nonno mi portava a vedere i cavalli e io ero convinto che questi cavalli fossero dei cavalli non che facessero quella fine. Non me l'ha mai detto, però mi sono appassionato perché poi io frequentavo quell'ambiente lì.
E vedi, quindi ha avuto un bel finale, diciamo.
Assolutamente. Poi ho combattuto contro mio nonno per una vita, gli ho fatto un mazzo tanto, ma alla fine io ho preso un'altra strada molto diversa.
Giulia, tu?
Io non avevo macellai in famiglia, fortunatamente. Per me sono anch'io vegetariana da molti anni e io semplicemente da quando ho avuto la possibilità di parlare ho stressato i miei poveri genitori. Io ho una famiglia dedita alla danza classica, quindi che quando con questa figlia maschiaccio che continuava a parlare di cavalli tutti stressatissimi,
tu ballavi,
facevo anche danza, sì, e poi finalmente sono riuscita a 12 anni a farmi portare in scuderia e da lì poi non ho più smesso. Poi quando ho incontrato Francesco ho capito che si poteva farlo diventare un lavoro, ecco, prima questa cosa non l'avevo realizzata.
Perché voi lavorate insieme, Ars Equitandi vuol dire Giulia Barberis e Francesco Vedani.
In questo momento sì, perché lavoriamo insieme, lei è stata una mia allieva ovviamente, un'accademia che io ho aperto, che ho tentato di aprire, è l'unica sopravvissuta al mio metodo barbaro con le persone ovviamente, perché è veramente barbaro. E lei ha detto no, ce la faccio nonostante io abbia tentato in tutti i modi di tagliarle le gambe, ha resistito e adesso
eccoci qua.
Si è aperta la sua... Io mi occupo principalmente adesso di addestramento di cavalli per cavoli miei e lei invece fa quello che facevo io prima, cioè stage insegna le persone.
Sì,
anche
della divulgazione, del nostro modo di approcciarci ai cavalli, di montare a cavallo.
Vorrei fare un passo indietro con tutti voi e partire da lontano, perché c'è qualcosa che accomuna voi tre ospiti di oggi, ovvero naturalmente l'amore per i cavalli, ma c'è di più. Partiamo dal fatto che i cavalli piacciono a molti, sono per tante persone dei begli animali, molto belli esteticamente, indubbiamente sono stati molto utili nella storia, perché il cavallo ha permesso all'uomo di spostarsi più velocemente, coprire maggiori distanze, sviluppare commerci e migrazioni su larga scala, rivoluzionare guerra e trasporti e espandere le culture indoeuropee in Europa e in Asia. Le ricerche più recenti indicano la domesticazione del cavallo avvenuta nelle steppe dell'Eurasia occidentale. Intorno al 2000 a.C. il cavallo domestico si diffuse rapidamente grazie a due innovazioni chiave: il carro da guerra, che rivoluzionò le tattiche militari, e i miglioramenti nell'allevamento, cavalli più docili e con colonna vertebrale più robusta. E si dice che in soli 500 anni i carri trainati da cavalli apparvero in Grecia, Egitto e Mesopotamia. Quindi un impatto sulle civiltà è importantissimo, ha veramente dato un contributo fondamentale il cavallo all'essere umano. A volte noi adesso ci dimentichiamo della sua storia intrecciata alla nostra storia. È chiaro che ai tempi immagino che non si potesse neanche lontanamente pensare a una leggerezza, Francesco Vedani, quando ai tempi c'era il cavallo e si usava il cavallo per le guerre, per i carri, per il sostentamento alimentare delle persone.
Sì, però se non so se vi è capitato di leggere Senofonte, l'Iparco di Senofonte, e già si parla molto del fatto del rapporto che ci deve essere di gentilezza, che il cavallo non deve essere. Ci si è persi un po' dopo con le accademie in Italia, con Grisone, che invece era uno che insomma anche sul libro si vedono delle imboccature che sembrano degli aratri, molto violento come modo di fare, però i greci avevano un grandissimo rispetto per il rapporto uomo-cavallo e quindi è stata una si è partiti da lì per poi dopo peggiorare mano a mano e poi rimigliorare tra virgolette in questi ultimi tempi, dove i vari horsemen o sussurratori, chiamiamolo, hanno riportato un po' questa cosa che, del fatto del linguaggio, del rapporto. Io la vedo in modo un po' meno poetica, il rapporto col cavallo. Io ho grande rispetto del cavallo proprio perché è servito all'umanità per evolversi in un modo incredibile, no? Cosa, come dicevi tu prima, ci siamo dimenticati di questa roba, ma è fondamentale. Quindi non lo mangio, nonostante arrivi da quello che ho raccontato prima, non mangio altri animali perché mi piace l'animale, mi sta simpatico come tutti gli esseri viventi in generale. Dopodiché penso che per avere una funzione nel 2026 il cavallo debba servire a qualcosa. È brutto da dire il fatto che debba servire, ma deve servire a qualcosa, altrimenti si estingue. Cioè, parlare del cavallo bellissimo in branco da solo, blah, blah, ok, benissimo. Dopodiché Cosa fanno questi cavalli? Dovranno fare qualcosa anche per noi, per forza.
Giulia, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, vorrei aggiungere una cosa, nel senso che secondo me è vero che il cavallo nel corso della storia è stato sempre molto presente. La cosa interessante è che c'è un buco enorme da Senofonte durante l'antica Grecia. Abbiamo ricominciato, cioè l'umanità ha ricominciato a parlare di equitazione, non di cavalli, nel Rinascimento. Quindi per tutto il periodo in mezzo, qualche migliaio di anni, il cavallo è veramente servito solo come strumento. È vero che, come diceva giustamente Francesco, nel Rinascimento le prime accademie di equitazione nascono in Italia, però poi, anche se erano molto cruente, è da lì che poi si parte per arrivare, certo, al rispetto che oggi cerchiamo di divulgare per i cavalli. Cioè, senza l'equitazione, senza quel passaggio lì, oggi secondo me non saremmo arrivati qua. Avrebbe continuato a essere uno strumento o carne.
Sostituito poi da altri strumenti più funzionali ai giorni nostri.
Leggermente più rapidi.
Certo. Vado da Giovanni Alberini perché si è parlato di horseman. Questa parola mi richiama subito l'immagine di alcuni horsemen, a partire da Monty Roberts, ma non c'è stato solo lui nella storia. Faccio un altro nome che si sente spesso negli ultimi anni, Pat Parelli, e mi fermo qui. Giovanni, cosa vogliamo aggiungere al discorso fatto da Giulia e da Francesco?
Ma guarda, sono d'accordissimo col discorso che è stato fatto. L'ho ripetuto spesso anch'io, non sono così romantico da pensare che se i cavalli non venissero in qualche modo usati, si estinguerebbero probabilmente, non servirebbero a nulla. La domanda che io mi sono sentito rivolgere più spesso da quando mi occupo di cavalli è: a cosa ti servono? Perché i miei cavalli non vengono montati, stanno lì, liberi, eccetera. Ho dato tante risposte e adesso la risposta che do normalmente è per imparare qualcosa. Ecco, l'unica cosa che mi fa riflettere un attimo è che questa tendenza umana a valutare qualcosa o qualcuno soprattutto che sia utile può diventare pericolosa, estremizzata. Cioè l'eugenetica, cioè le vite che non sono degne di essere vissute perché sono inutili, purtroppo hanno portato un secolo fa a delle degenerazioni che abbiamo conosciuto, che fra l'altro non nascono in Germania ma nascono negli Stati Uniti. Quindi ecco, faccio fatica un pochettino a apprezzare un essere perché mi è utile in qualche maniera.
Però alla fine dobbiamo fare i conti con la realtà.
Sì, sì, ok. Diciamo che quello che mi interessa è cercare di cambiare proprio questa realtà. Ok. Per quanto riguarda i vari horsemen, i vari metodi, sì, li ho conosciuti, dai Parelli, Branagh, eccetera, eccetera. Alla fine mi sono accorto di una cosa, che non mi interessano. Nel senso che, proprio anche studiando la comunicazione non violenta, ho visto che io vado a fare un corso, Monty Roberts, ho speso una fraccata di soldi, un po' di dollari come potete immaginare. Quando vado di fronte a un cavallo, io ho bisogno di sapere che ho speso bene i miei soldi, il mio tempo, eccetera, eccetera. È questo bisogno che fa sì che il cavallo faccia quello che io gli sto chiedendo, che mi dia il consenso a fare qualcosa con lui. Ok, perché ho provato a cambiare il metodo, che fosse la capezzina, che fosse una finta frusta mascherata, che fosse quello che vogliamo, alla fine della fiera quello che il cavallo percepisce è il mio grandissimo bisogno di dimostrare a me stesso che la cosa ha avuto un senso. E lui me lo dimostra. Ma il metodo in sé può essere qualsiasi. Posso grattarmi l'orecchio, posso starnutire, posso cantare, posso fare quello che voglio. Il cavallo non interessa molto.
E su questo torniamo dopo la prossima canzone, perché Insomma, sicuramente Giulia può raccontarci anche lei della sua esperienza non soltanto da sella, ma anche da terra con i cavalli giovani, e poi naturalmente da sella invece Francesco Vedani avrà i suoi racconti in materia. È il titolo di un libro, Non serve che sia un capolavoro, di Giulia Barberis, che oggi è con noi in studio Rete 1, in questa Mille Voci dedicata agli animali, ma oggi direi anche un po' all'essere umano, che a volte ha così tanto da imparare dagli animali e non se ne rende nemmeno conto. Un libro che parla di cavalli, ma anche di fragilità, coraggio, imperfezione. E io vorrei semplicemente partire da qui, Giulia. C'è scritto nel tuo libro, alla fine tutti ci spezziamo e tutti abbiamo un po' bisogno di guarire e accettare che non serve per forza che sia un capolavoro. Io vedo in tanti arrivare al momento in cui c'è questo colpo di fulmine, questo momento che cambia le vite, e spesso è un momento di fragilità, è un momento in cui ci troviamo nei casini, nei guai, in una situazione difficile, e lì cambia qualcosa. E cambia qualcosa anche quando sono gli animali stessi a metterci di fronte a quel momento, a vivere insieme a noi quel momento.
Assolutamente sì, avendo lavorato per tanti anni insieme a Francesco nel recupero di cavalli traumatizzati, torniamo al tema di cui si parlava prima, dell'utilità, no? Nel mondo di oggi un cavallo ha tante più possibilità di avere una vita felice, quanto più sa rendersi utile a diverse attività, cioè più sono le sue capacità e più saranno le sue chance. Quindi abbiamo sempre lavorato un pochino in quest'ottica qua, e per me era, cioè, fallimento o successo. E poi ho incontrato a un certo punto, dopo tanti cavalli, un cavallo veramente pazzesco, una creatura fuori dal normale, lo chiamiamo Celestino, no? Il suo vero nome è Escape Blue, che era stato un cavallo d'assalto fortissimo, toccato con la corrente elettrica, terrorizzato dalle barriere a terra, con cui io a un certo punto, siccome il cavallo l'avevo comprato io, ho potuto scegliere, ho deciso che non avrei più tentato di riaddestrarlo sul salto, che andava bene lo stesso. E che questa cosa non era necessariamente un fallimento, perché lui stava bene, perché era tornato a fidarsi dell'essere umano e che poteva avere una chance di farcela lo stesso. Per una che viene dal mondo della danza classica, ragazzi, non serve che sia un capolavoro, è diventata una massima di vita, va bene lo stesso. Questo.
Vedi che alla fine tutti abbiamo un animale che ci ha cambiato la vita. Giovanni parlava di Geronimo, se non erro.
Lui, Artù, ma tutti più.
L'hai definito anche il professore. Vedi, subito si capisce quanto possano insegnarci, possano farci cambiare idea, possano metterci di fronte alla nostra immagine riflessa proprio attraverso di loro.
Sì, e la cosa fantastica è che non hanno nessuna voglia, nessuna necessità di insegnarti. Loro sono, e quindi sta a me imparare, se voglio, cosa, quando, con i miei tempi, eccetera, eccetera. Però ecco, non c'è mai stato un animale che mi ha detto adesso ti spiego come funziona, cosa che mentre gli umani normalmente fanno spesso, no? E quindi forse è questo che poi entra nel momento in cui la porta si apre, nel momento in cui hai quel famoso attimo nella vita che ti apre le porte, a quel punto entrano così profondamente.
E poi c'è chi insegna ai cavalli alcune cose che sono importanti in alcune discipline, come Francesco Vedani, che nel suo addestrare i cavalli insegna al cavallo. Come possiamo spiegare al grande pubblico che magari non va a cavallo quelli gli insegnamenti che tu vai a dare ai cavalli?
Non me lo chiedi se io ho avuto un animale.
Ah sì, scusami, hai avuto un animale importante nella tua vita?
Non me lo ricordo.
Povero amore, scusa che non te l'ho chiesto.
Non me lo ricordo, sinceramente. Mi piaceva la domanda, ma stavo pensando, non me lo ricordo.
Non te lo ricordo, sì, quindi la risposta è non te lo ricordo.
No, non me lo ricordo. Allora. Ce ne sono venuti tantissimi.
La risolveremo con l'uscita del libro.
No, ho imparato, lo dico perché interessa. No, ho imparato ad essere estremamente paziente. E ero una persona non impaziente, ma sempre molto devo fare, devo riuscire. In realtà adesso un po' esagerato perché sono un po' rincoglioni, cioè potevo stare anche a mezza via, ecco, però mi è servito molto per imparare ad essere paziente, ed è la pazienza, il saper aspettare, fondamentale per lavorare con i cavalli.
Ma chi ti è servito molto?
Non me lo ricordo. E invece l'altra domanda, perché insegno io?
Cosa gli insegni ai cavalli? Visto che i cavalli sanno già fare tutto, quello che tu fai in sella a loro è un andare a richiamare, cioè spiegargli che con quelle richieste tu vuoi ottenere da loro un certo movimento, un certo atteggiamento, una certa...
Sì, principalmente perché quando uno sale sulla schiena del cavallo, dobbiamo pensare che è un peso su un animale che non vorrebbe averci sulla schiena, quindi l'equitazione è sempre una forzatura, è sempre un compromesso che scegliamo noi, tra l'altro, e non insieme al cavallo. Di conseguenza il cavallo deve fare una ginnastica che sia utile, perché lui possa usare il suo corpo e portarci in sella più facilmente, senza fare fatica, senza essere stressato. E la maggior parte delle volte ci si dimentica di questa roba, no? Dice il cavallo è nato per tenerci in sella, quindi noi saliamo e buonanotte al secchio. In realtà, se un cavallo muove male il suo corpo, ha mal di schiena, il cavallo non parla, ed è la cosa più interessante e più facile per tutte le persone. Diceva, tanto il cavallo, tu gli dai una martellata, non è che dice ai, non dice niente, tutto al più si sposta, ma nel nostro modo di comunicare noi siamo abituati che se un cane si fa male lo sentiamo, il cavallo no, quindi ha un linguaggio molto particolare che noi dobbiamo cogliere, e io lavoro proprio per far sì che lui impari a usare il suo corpo in modo che possa portarci in sella senza avere il mal di schiena, che è fondamentalmente la cosa che più affligge i cavalli, di cui noi non ci accorgiamo mai.
Nel corso della storia abbiamo visto tantissime persone che si sono, diciamo, distinte nel loro approccio ai cavalli, nella doma ai cavalli, nell'addestramento ai cavalli, e molti di questi sistemi che abbiamo visto nel corso della storia sono sistemi molto duri, ecco.
Sì, sono sistemi molto duri. Oggi come oggi ci sono tantissimi sistemi invece molto molto, diciamo, molto più, molto meno coercitivi. C'è da dire che la cosa, secondo me, non esiste un metodo vero, cioè i cavalli sono come le persone, no? Cioè all'interno dei cavalli c'è il più intelligente, il più stupidotto, il più coraggioso, il più aggressivo anche, perché i cavalli sanno anche essere aggressivi. Di conseguenza un metodo solo non può raccogliere e comunicare con tutti questi cavalli di diverso carattere. Di conseguenza bisogna conoscere i vari metodi, sempre nel rispetto del cavallo, che vuol dire non forzarlo mai a fare delle cose, cioè il cavallo va imbrogliato. Se tu vuoi fargli fare qualche cosa, devi fargli credere che la sta facendo perché ha scelto lui di farla, sostanzialmente. Ed è una sorta di imbroglio. Cioè, io non obbligo mai un cavallo a fare una cosa con forza, con violenza, e non lo punisco mai. Ok? Questa è fondamentale. La mia punizione al massimo è con la voce. Quindi alzo la voce ed è come se io l'avessi toccato con la frusta, ma perché è abituato ad ascoltare la mia voce. Bisogna arrivare a comunicare col cavallo senza mai usare una violenza. Il cavallo, fondamentalmente, siccome si vuole togliere dalla rottura di scatole, il cavallo non ha voglia di far niente, vuole stare a mangiare di base un fannullone, giustamente un fannullone. Di conseguenza, per togliersi dalla rottura di scatole, allora, se glielo sai chiedere bene, lui si toglie molto prima dalla rottura di scatole e sa che faccio questo, tu sei benissimo, andiamo d'accordissimo.
Quindi la migliore ricompensa per un cavallo è quando
togliere la pressione,
quando tu smetti di fare,
esatto, smettere di fare. Il cavallo non impara nella richiesta, ma nello smettere quella richiesta quando il cavallo ti ha dato la...
Quindi ho fatto la cosa giusta, finalmente ha smesso di chiedermi delle cose.
Esattamente.
Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa?
Sai...
So che tu non monti i cavalli, che naturalmente il tuo è un altro tipo di vivere con i cavalli, vivere i cavalli, ma questa cosa di smettere di fare una richiesta, smettere di mettere pressione, smettere di fare, è qualcosa che vi accomuna?
Ma sì, allora, Monty Roberts parlava appunto di tempo di qualità, quindi di quando ottieni qualche cosa immediatamente riconoscerglielo, perché il premio per il cavallo, diceva Monty, non è sicuramente la carezza, perché appoggiamo un artiglio, non è qualcosa da mangiare, perché dice, non è un predatore, quindi il premio no, perché è il cacciato bene non è percepito dal cavallo. Il cavallo abbassa la testa, mangia l'erba, e non si è mai visto un ciuffo d'erba, diceva Monty, che scappasse da un cavallo. Per cui per lui è importante recuperare energia, e quindi dargli del tempo per recuperare questa energia è sicuramente un premio che hanno. Detto questo, sai, i miei cavalli recuperano 24 ore su 24.
Certo, sono fortunatissimi i tuoi cavalli.
Le mie richieste sono molto, molto limitate.
Al massimo gli chiedi di interagire con un manager d'azienda.
Esatto, il cavallo lavora massimissimo 15 minuti, poi cambiamo, quindi sta con... E fra l'altro l'impressione che ho, però questa è un'interpretazione del tutto umana, è che si divertano da morire, perché ogni tanto mi guardano e dice, va sto pirla. Che credi? Però ecco, sì, non, dal punto di vista lavoro, chiamiamolo così, non ce n'è. Non saprei come...
No, ma hai già detto tutto, e noi ascoltiamo una canzone con Loredana Bertè e poi torniamo a raccontarvi di quella che è anche l'esperienza di Giulia, di Francesco, ma non solo, anche di Giovanni, con le persone, a volte adulti, a volte più giovani, a volte anche i bambini, e come sempre... Quando si parte da piccolini, forse è più semplice prendere una certa strada e mantenerla nel corso degli anni. Leggo dall'ultima di copertina del libro di Giulia Barberis, non serve che sia un capolavoro, leggo questo. Conoscenze scientifiche e tecniche dovranno sottostare al potere del sentire, perché solo attraverso la sensibilità sarà possibile riportare l'equitazione al posto che merita, quello di arte. Ecco che arte Giulia è...
Sto dicendo, l'ho scritto io, sì.
Sì, pensa a te cosa sei riuscita a scrivere. Beh, il potere del sentire, ecco, va bene al di là del metto la sella e salgo e faccio e disfo col cavallo.
Sì, il sentire ce lo stiamo un po' dimenticando nell'ultimo periodo. Da un lato è positivo, ci sono un sacco di studi scientifici riguardo al comportamento, all'addestramento del cavallo, ci dimentichiamo che è la comunicazione, come diceva giustamente prima Francesco, esseri viventi, uno diverso dall'altro, con i loro caratteri, con le loro paure, con le loro caratteristiche, prevede una qualche forma di arte per forza. Cioè, ho bisogno di credere che sia così. E devo dire che è molto bello vedere, a me che sto insegnando tanto in questi ultimi anni, vedere come le persone imparano a sentire. Cioè, si accende una luce negli occhi di una persona quando è accanto a un cavallo, anche nella comunicazione da terra, ma anche in sella, quando sentono qualcosa di speciale. È veramente emozionante. Adesso io sto lavorando anche con tantissimi ragazzini, collaborando con le loro istruttrici nei centri ippici, e stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, cioè vedere questi ragazzini di 8-9 anni che ti parlano di equitazione, di metto la gamba, allora seguo la bascola, tutte cose tecniche, io mi si illuminano gli occhi, come vedi, solo a raccontarlo. Sto trascinando un po' anche Francesco, che come ben sai è molto più scettico, è un po' più cinico lui in questa cosa.
Con i bambini, Francesco Vedani?
No, con i cavalieri, le amazzoni, no, con i bambini assolutamente, li adoro.
Io non ne posso più delle persone, lo dico chiaramente.
No. Ecco, sapevo che non sarebbe mai riuscito a finire la trasmissione senza dire qualche cosa alla Francesco Vedani, ma è il suo bello. No, io devo dire la verità, ho seguito delle tue lezioni personalmente, e quindi c'è un momento in cui ti rendi conto che quel sentire è qualcosa che va a coprire tutto il resto. È un momento in cui davvero non c'è più niente e stai solo ascoltando, e credo che quello sia la cosa più bella dello stare sopra un cavallo, no? Riuscire a cancellare tutto il resto, c'è solo quella sensazione di essere con il cavallo. È vero, la puoi sicuramente provare anche da sella, stando in compagnia di un cavallo, e ci sono numerose persone che si prendono cura di cavalli senza salire sul cavallo. Anche Giovanni non monta più, montava ma non monta più, e gode della compagnia dei suoi cavalli. C'è quella possibilità di arrivare a sentire quella sensazione di benessere, di gioia nel provare a sentire ogni muscolo del cavallo che stai montando. Ecco, quella cosa è forse quella cosa che auspicano tutti i cavalieri, di poter provare prima o poi, no? Senza essere un sacco di patate in sella.
La tecnica è uno strumento per arrivare a questa sensazione, no? Cioè non ci dobbiamo dimenticare che la tecnica equestre è importantissima per non sentirsi un sacco di patate. A un certo punto la tecnica va messa un secondo in stand by per riuscire veramente a sentire quella sensazione di unione, di tutt'uno, il famoso centauro, quello che è poi il concetto di binomio che esiste solo in italiano, vero? La parola binomio esiste solo in italiano, sì. Di fare le cose veramente insieme, cioè di comunicare telepaticamente, possiamo dire, in qualche modo.
Il cavallo ci fa un regalo immenso nel sopportarci sulla sua schiena, Francesco.
Ci fa un regalo immenso e infatti io tutte le volte che salgo a cavallo sono estremamente grato di questo, uno per le sensazioni che mi dà. La cosa molto interessante secondo me è che non ti dà tempo di annoiarsi. Io potrei fare delle ore al passo studiando il corpo del cavallo, il movimento del cavallo e lavorando per fare sempre di meno, per dare meno fastidio al cavallo, in modo che mano a mano che io vado in scuderia lui deve venire verso di me quando mi vede con la sella e non girarsi dall'altra parte. Quindi per me, per quanto riguarda Francesco e Dani, la comunicazione è in sella. Ok, poi da terra benissimo, carinissimo, simpaticissimo, ma io che sono amante dell'arte equestre voglio da sella avere la possibilità di comunicare anche solo con lo spostamento del peso e dopo tanti anni ti dirò che ci sono
che sei riuscito.
Ma guarda un po', guarda.
È certo che però non tutti sono Francesco Vedani in sella, eh?
Ma perché il problema è che no, è vero, io mi hanno sempre riconosciuto un grandissimo talento anche quando ero ragazzino. Benissimo.
Poi tu suoni la batteria, questo è un vantaggio, dicono.
Sì, è un vantaggio perché la musica è tempo, quindi ci mancherebbe altro, e poi anche per la coordinazione degli arti. Ma non mi ricordo cosa stavo dicendo.
No, ma veramente Giulia, è arrivato a questi livelli, non si ricorda più.
È assolutamente così. Stavi dicendo che sei arrivato a un punto.
Siccome io sono come te, chiedo a lei di recuperare.
Stavi dicendo che sei arrivato a un livello di comunicazione a quei ambivi. Quando eri giovane ti dicevano che eri molto talentuoso, ma
esatto.
Ma
meno male
ma
che
ci ha dovuto
con te lavora
molto.
Giulia Barberis. Guarda, sai che cosa? Tu devi stare in sella.
Io devo stare. Ultimamente
oggi
faccio questo. Io monto tutto il giorno e sono contentissimo. Sono contento come una Pasqua. Ho l'idea di salvare questi cavalli. Siamo andati in Portogallo a prendere questi cavalli per tirarli fuori delle situazioni così. L'abbiamo fatto e io sono contentissimo.
Anche perché c'è una cosa che secondo me è importante da dire, non tutti hanno né il tempo, né la voglia, né le capacità economiche, né quello che vogliamo aggiungere per arrivare a magari investire appunto nell'autoeducazione e nell'educazione del cavallo. E quindi
ma è la superficialità però, no, quello che fa. Cioè se tu non sei superficiale puoi passare anche 4 mesi, 5 mesi al passo come hanno fatto loro quando venivano a imparare. Ma perché? Perché devi imparare a sentire il movimento, a sentire le sensazioni che ti dà il cavallo, di benessere o non di benessere. Quindi come tutte le cose ci vuole tempo. Oggi come oggi allievi che si mettono lì a fare queste
sono
cose
sono pochi. E quindi è meglio preparare un cavallo che sappia già essere autosufficiente nella vita, diciamo, riuscire a dare il massimo affinché crei meno problemi possibili.
Brava, sai cosa facciamo noi? Io monto, io riesco a mettere i cavalli molto fini, molto leggeri, troppo leggeri. Dopodiché lei arriva e mi dice: ma questo cavallo, ma chi lo monta, Francesco? Non va bene così. Proviamo a ingrezzirlo un pochino, perché se parla un linguaggio di la gente non lo monterà mai. E lei fa il lavoro un pochino per renderlo un po' più, che a me mi viene già
male. Faccio l'interprete io, da Vedani a cavaliere normale, capito?
Da Vedani al mondo.
Mi viene male veramente.
Però è così, purtroppo.
Però è così, perché se tu non hai problemi con il tuo cavallo, vivi meglio.
Assolutamente. Il cavallo purtroppo, come diceva lui prima, è brutto. Anch'io vorrei non dire questa cosa, ma deve funzionare.
E certo, anche perché se no, lo vediamo, no? È pieno di cavalli che vengono venduti, lasciati.
Va dal commerciante, fa una brutta fine, che ne so. E quindi non va bene, deve funzionare.
Te lo ricordi adesso il primo cavallo della tua vita o ancora baranca?
Il primo cavallo della mia... Sì, si chiama Teresa, una trotter che mi ha insegnato, a cui ho insegnato anche degli esercizi molto complessi, sempre giocando, e sono... è morta l'anno scorso, non è bello da dire, è morta. Tutti muoiono. Comunque è morta a 35 anni l'anno scorso ed è la cavala, una cavala a cui sono affezionatissimo, perché lei sì che mi ha insegnato tante cose che non saprei dirti, ma sono qua.
Erano tante.
Io chiudo questa trasmissione ringraziando Giulia Barberis e ricordando anche il titolo del libro, Non serve che sia un capolavoro. Grazie Giulia, grazie Francesco Vedani.
Grazie a te.
È stato bello avervi qui, grazie a Giovanni Alberini, grazie, è stato molto interessante ascoltare le tue parole.